Va bene, allora intanto avete capito che io non sono né un teologo né un biblista né sono un povero diavolo di prete che ha imparato e impara sempre dalla vita, ogni giorno, da quello che è la relazione che per me è fondamentale con tutte le persone che incontro, per quello che per me è veramente un Dio che ti fa esprimere ciò che è, dandoti ogni giorno qualcosa e tu devi un po' scoprire questo. Quello che è successo a Maria. Maria è una ragazza di 14 anni, 13-14 anni, che sapete che c'erano due matrimoni, uno di seguito all'altro, no? Diciamo due contratti. Il primo era quello del fidanzamento, che veniva a 13-14 anni. Ed era un po' già si chiamavano come sposati, si chiamavano tra di loro, però vivevano non nella sua casa. Poi c'era, dopo un anno circa, c'era proprio che lui andava a prenderla nella sua casa e la portava. Ecco, questo dell'annunciazione è avvenuto mentre nella prima fase, cioè che loro erano già fidanzati, ma non erano ancora loro a casa sua. E niente, a parte quello che è la cosa stranissima, no? Perché voi immaginate, tanto per sapere il contesto, siamo in un contesto maschilista super, in Ecuador si chiama machismo, e c'è ancora in tantissime parti del mondo e anche in America, dove l'uomo può fare quello che vuole, la donna è succube. E qui c'era questo contesto dove la donna non valeva niente, cioè non poteva esprimere niente. Anche Dio, riguardo a Dio, c'era sempre, per la donna doveva avere una mediazione dell'uomo. Quindi tenete presente che siamo passati dall'annuncio dell'angelo a Zaccaria, sapete, dal genitore di Giovanni Battista, Zaccaria che era un sacerdote del Tempio e era di turno quella volta lì, una volta all'anno era di turno per andare, sapete com'era il Tempio di Gerusalemme, c'era la parte grande dove entravano tutti, anche le donne, insieme alle bestie, dove vedevano gli animali così per i sacrifici. Quindi entravano tutti e lì potevano entrare anche le donne, per dirvi com'era. Poi c'era una parte più interna che entravano solo gli uomini e c'erano gli altari grandi dei sacerdoti dove bruciavano quello lì. E poi c'era la parte più piccola che era nel centro, che era il Santo dei Santi, dove c'era l'arca e c'era la presenza di Dio, e tutti i giorni entrava un sacerdote di turno per rinnovare l'incenso. E quindi era di turno Zaccaria, che era già anziano, come Elisabetta, sua moglie anziana, tutti e due. Voi figuratevi, una coppia anziana, lui sacerdote del Tempio, non avere figli era una maledizione di Dio, quindi era maledetto da Dio. Lui era sacerdote e non aveva figli. Voi immaginate cosa ha passato con la coppia lì, e lui come sacerdote del Tempio, come lo guardavano tutti, perché insomma. E niente, entra e lì appare l'angelo, sempre lui. L'angelo, e io gli dice: guarda che tua moglie, lui gli dice: ma scusa, sono 50 anni che preghiamo notte e giorno per avere un figlio. Dopo 50 anni che siamo vecchi, tu mi devi dire che mia moglie va a tenere un figlio, ma non viene più, come fa? Una 60-70 anni, così avere un figlio. Lui dice: ah, non ci credo. Non credi alla potenza di Dio, e allora facciamo una bella cosa: fino a quando non nasce il tuo figlio, tu resterai muto. Quindi, anche a quello. Lui esce e fa i gesti, non capitano, li tenevano fuori di testa perché non aveva figli, era maledetto. In più, muto per quel motivo lì, immaginate, sto povero uomo. realtà avviene tutto il ribaltamento delle cose. Quindi la cosa straordinaria è già come è successo. Allora, l'angelo si presenta direttamente a una donna. Impossibile, pure l'angelo sì, direttamente a lei. Poi non a Gerusalemme, la città santa, ma in un paesino di campagna, no, si presenta l'angelo, in una casetta che non valeva niente. Poi l'angelo si presenta e annuncia quello che sarà il progetto di Dio di essere presente lì e usa quello che Dio ha usato solo con Mosè, con Abramo, i grandi patriarchi, cioè sarò con te, il Signore con te, sarò con te. Questo sarò con te da parte di Dio era usato solo per i patriarchi, era impossibile per loro immaginare che una ragazza ricevesse questo. In più non è solo una donna, ma è una ragazzina che non è ancora avviata alla vita perché è solo nella prima fase del matrimonio. Ecco, questo per farmi capire un po' la straordinarietà della cosa. E quindi già da quello, voi immaginatevi sta ragazza che riceve l'angelo e si presenta come l'angelo Gabriele, colui che ha parlato a Mosè, ha parlato Zaccaria, parla per dire, non è mica una visita così tanto per, gli ha mandato il non plus ultra del paradiso, no? A parlare con me. Ecco, io penso che già da questo riusciamo un po' a intuire qual è stata la cosa e anche il significato di quello che gli dirà. Quando gli dice rallegrati, questa parola è la traduzione vera, poi alcune Bibbie dicono, però la parola giusta è rallegrati, Maria, il Signore è con te, rallegrati. Questo rallegrati, sì, piena di gioia, piena di gioia. È da capire bene, perché noi quando parliamo di gioia pensiamo a qualcosa che riempie la tua vita di serenità e di gioia in tutti gli aspetti. Mentre io mi sono domandato che cosa significava rallegrati, piena di gioia per Maria, che non so se avete un'idea, ma da quando ha ricevuto l'annuncio dell'angelo ha detto sì, ha avuto una vita, ne sono capitati di tutti i colori, cioè in qualche giorno. E voi immaginate che ha avuto lì nel rosso fidanzato, povero Giuseppe. Sentirsi dire dalla sua fidanzata già promessa, sono incinta. E chi dello Spirito Santo? Ma c'è anche Giuseppe che sapeva bene tutto quello che era l'iter religioso, era impossibile, lontanamente, ma proprio neanche poteva immaginare Gabriele, l'arcangelo Gabriele che parla a una ragazza. Quindi anche lui non ci credeva, come fa a crederci? Voi pensate al nostro modo di vivere, alle nostre tradizioni, al nostro modo di essere. Quando qualcuno ti dice tutto l'opposto di quello che tu hai sempre vissuto e creduto, voi come reagite? È così, così è successo. Voi pensate a Giuseppe. Poi per fortuna che tra gli angeli, sai, poi per fortuna anche che uno Giuseppe lo chiamano l'uomo dei sogni. Meno male che ci credeva i sogni. Noi dicono che non sono veri, salvo quelli che ci ricordiamo che sono quelli degli ultimi 10 minuti o che adesso ho tutte quelle cose lì che bisogna andare con la psicologia, perché io non sono molto esperto. Però ci ha creduto su quello che è. Allora cosa fa? Cerca di salvarla in segreto, perché gli volevo che andasse, cioè innamorare. Ecco un altro aspetto. Allora, rallegrati, si inserisce in questo contesto assurdo, però ha come aiuto colui che ha che salva anche le situazioni più difficili, che è ti voglio bene. L'amore verso una persona ti fa anche fare i salti mortali e fare tutto il possibile per aiutare questa persona. Quindi grazie a Dio che Giuseppe era totalmente innamorato di Maria e che era un uomo di fede, quindi questo è soltanto a favore dell'aiutare. E poi la presa con sé, immaginate, non so se si usa anche dalle vostre parti, da noi si dice che il paese è piccolo, la gente muore e ti ammazza, ti ammazza, chissà cosa gli ha detto dietro. Ogni volta andava a prendere il pane, poi Maria è incinta, no, di Giuseppe. Cioè tutte queste cose che sono dicerie che ammazzano le persone. Chi ha vissuto e vive nei paesi sa che tante realtà distrutte proprio per la malalingua della gente, e purtroppo tante male lingue esperte sono quelle che vanno anche a, e questo avviene, e purtroppo tanti lasciano la fede per quello, mi dicono non mi vogliono perché c'è quella persona di quell'aglio e tuvento. In chiesa si va per trovare la conversione e si va per incontrare Gesù Cristo, insomma, poi che quelli intorno a me sono un po' così, siamo tutti un po' peccatori, no? Quindi, e gli dico sempre pregate per queste persone. No. E poi di tutto il resto, quindi poi ho dovuto trovare un posto in una strada, gli ho detto a Natale la mia gente, ma voi in questa notte santa, poi domani, chissà che bel profumo in casa. A mangiare bene a Natale così. Voi immaginate i profumi che arrivano Maria, Giuseppe, bambino Gesù, cioè il primo profumo che ha sentito Gesù, non mica tanto del profumo di Maria, Maria in realtà ha pulito un po' intorno, ma intorno c'è tutto quello che le bestie lasciano. Questo per dire come Dio ha scelto di nascere in mezzo alla M per stare vicino a tutti quelli che si sentono una M. Fondamentale questo, è qualcosa di straordinario, compreso quello dell'angelo a Maria, no? E poi sono andato in Egitto e poi vabbè, tutto, fino ad arrivare alla croce, una spada che affiggerà l'anima, perché? Perché è il dolore di una mamma con un figlio. Ecco, questo per dirvi, no? Rallegrati, però è rallegrati di Dio, non rallegrati che si basa sulla realtà della che non vuol dire anche per questo spensierato, gioioso, non mi succede niente, va tutto bene, no, no. Allora cosa vuol dire rallegrati? Che è poi il tema di oggi, no? Il rallegrati è il Signore con te. Quindi il legame, quello che è gioia vera, è il fatto di sentire, sapere, sperimentare che veramente Dio è con me, con la mano nella mano, Dio è con me, anche se tante volte non sembra che sia così. È il Signore con te, non è nella vita allora ti andrà tutto bene, ma questa non è vita, non esiste una vita senza limiti, non esiste. Anche quelli che ti dicono, o mi dicono insomma, mi dicono, però insomma la vita, ecco, mi capita questo, quello, io faccio tanto pregare, oppure nella vita, io gli dico, ma il pregare non vuol dire che bene, allora da ora in avanti non avrai più dolori, no, ti andrà tutto bene, giochi al lotto, vinci, e poi non avrai problemi. Non è questo, perché non esiste una vita così, saremmo degli extraterrestri, insomma. Allora, il rallegrati è il Signore con te nell'affrontare tutto quello che è il limite anche della vita, tenendo presente che il nostro Signore non è uno che è stato lì a guardare e dire che devi credere, ma si è sporcato le mani, iniziato dalla M della stalla, fino ad arrivare a inchiodarsi in croce. Quindi uno che ti dice sono con te, inchiodato in croce, io ci credo. Sapete che l'immagine bellissima che hanno fatto alcuni artisti è che chi so curiosità che io non ci avevo mai pensato e ve lo trasmetto. Quando dice qua che di solito quando si parla di Maria si parla sempre alla fine dei discorsi. Non so se avete mai sentito il verso o la fine. Quando inizia a parlare di Maria
si conclude.
Il Papa, la fine, sempre alla fine. Ma di per sé Maria sta anche all'inizio, è all'inizio del Vangelo, no? È all'inizio della vita di Gesù, è la prima del Vangelo che riceve l'annuncio dell'angelo, rallegrati. E dunque Maria ci dice che la gioia è anche all'inizio, non solo alla fine della storia della salvezza, ma è fin dall'inizio, c'è fin dall'inizio questa gioia. E allora qui si dice, quale gioia raccolgo da questo Vangelo? No? Ci dà tre indicazioni. La prima è che la gioia è un dono da accogliere e non è l'esito dei nostri sforzi. Questo è un bel vantaggio. Perché se no, se fosse dei nostri sforzi, alcuni ce l'hanno e altri no. Invece no, essendo un dono, ce l'hanno tutti. Maria riceve l'invito dell'angelo a rallegrarsi non dopo un lungo tirocinio, o un lento apprendistato, o un severo cammino di conversione, ma lo riceve e basta, così com'è, punto. Bello. È un grande dono. Ecco, queste cose mettono un po' pace nel cuore. Noi che siamo un po' in mezzo e con responsabilità educative, religiose verso gli altri, figli, ci sono delle sere che sei lì e dici ma che disastro ho fatto oggi, no? Quello che ho detto, come mi sono comportato, quello che ho fatto, chissà quanta gente ho allontanato da Dio e posto qui, qui sono responsabilità enormi, Eppure alla fine ti affidi, no? Il dono di Dio. Poi secondo, Maria ci rivela la gioia di essere innamorati. La presa e gli ha annunciato rallegrati nel momento in cui lei era pienamente innamorata di Giuseppe. Stava facendo un cammino di amore con lui. E questo a me ha colpito perché è vero. Cioè Dio si inserisce nella gioia umana, che per noi è l'innamoramento, è il massimo. Gioia umana, si inserisce perché la sua gioia abbia veramente un'incarnazione forte. Cioè lui cerca tutto quello che serve per incarnarsi. Cioè il Natale non è solo lui che è nato, ma il Natale è ogni momento della nostra vita che lui trova uno spazio per essere presente nella tua vita. È Natale. Abbiamo un'incarnazione ogni momento che gli permettiamo di essere incarnato presente nella nostra vita. E torniamo. Bello. Vedi, non ha capito niente, ve lo assicuro, non ha capito un H di quello che è successo, perché gli è successo tutta una cosa che era tutto il contrario di quello che gli aveva sempre insegnato nell'Antico Testamento e quello che era la loro fede. Gli è successo in un momento che stava vivendo qualcosa di forte con Giuseppe. Gli ha chiesto una cosa che va contro a quello che era il normale iter con Giuseppe, quindi non capendo niente, però alla fine che cosa fa? Si affida, fa quello là, si mette nelle mani di Dio. Io mi fido. Ha voluto una prova, quando gli ha detto, ma non conosco un uomo, non è solo il fatto che non ha avuto relazioni sessuali con un uomo, non è solo quello. Quindi tante volte si dice, non conosco un uomo e perché non ho avuto relazioni, quindi non può essere incinta. No, non conosco un uomo, è quello che vi ho spiegato prima, cioè non ho nessuna mediazione di uomini come della tradizione religiosa nostra perché mi arrivi un invito di Dio. Quindi il fatto che mi è arrivato diretto mi dice è impossibile, non conosco un uomo, come faccio a realizzare questo? Allora lui gli dice, guarda tua cugina Elisabetta, qualche anno fa, è incinta, come mai? E suo marito, cos'ha? È brutto, come mai? Allora dice, no, Allora dice, beh, non ho capito ancora uomo, però mio figlio sia fatta la tua volontà. E da lì inizia tutto il calvario di Maria. Come è tante volte il calvario che ti dice, accetto, sia fatta la tua volontà. Ma è un calvario dove il rallegrati e la gioia che è nel cuore, perché il Signore è con te, ti aiuta. Però ti aiuta tanto anche quello che è, che abbiamo detto prima, cioè innamoramento, vuol dire questo rapporto anche tra di noi. Cioè quante persone incontriamo e senza saperlo ti dicono una frase o ti accompagnano in un momento così e veramente ti fanno sentire che Dio ti ha aiutato in quel momento. Io gli ho spiegato un po' alla mia gente, sono rimasto più così a guardarmi. Sapete, voi non credetelo alla lettera, io a volte non sono molto teologo e vado un po' contro, però chi sono gli angeli? Io mi sono sempre chiesto, ma perché gli angeli? Cioè mica le ali, sì, cioè io le realtà di Dio che sono lontane da me non le accetto, cosa me ne faccio io se sono là che volano più o di là? A me cosa fanno? Non me frega niente avere gente così, no? Perché non mi sono utili. Allora, e dai, sono arrivato dopo 29 anni di quello. Chi sono gli angeli? Ma gli angeli siamo tutti noi. Nel momento in cui Dio, senza che tu lo sai, ti usa per dire, perché non mi capita mai di dire qualcosa a qualcuno e quella persona si ritrova serena, aiutata e così, e tu dici, ma chissà perché l'ho detto, non ci avevo neanche pensato. Cioè, senza saperlo. Noi trasmettiamo a volte cose a chi in quel momento è abbattuto, ha bisogno, che li aiuta. E in quel momento Dio ci ha usati come angeli per trasmettere qualcosa di suo, aiutare quella persona. E questo per me è essere angeli. Poi ci saranno anche quelli lì che volano, che poi li lascio lì, ma o che entrano in noi in quel momento, però sì, forse lo accetto un po' di più. Però io cerco sempre, io sono molto pratico, chi mi conosce lo sa, quindi io cerco sempre la concretezza della fede, cioè quello che veramente l'incarnazione mi aiuta nella mia vita. Se no cosa ne faccio di una fede che sta sulle nuvole? Va bene che la fede è credere quando finisce tutto. Quando spiego che cos'è la fede, io ho abitato fuori di squadra, però mi hanno detto, cos'è la fede? Come spiegare la fede ai ragazzi? E allora io prendo sempre. Io sono un amante del cinema, però non riesco mai ad andare a vedere un film al cinema, purtroppo. Però io amo tanto e questo è nato dai 6 anni che ho fatto all'inizio del mio ministero a Codogno, perché oltre a essere preparatorio di un attore grandissimo, e fino subito dall'inizio ero direttore della radio e della televisione locale. Quindi ho imparato tecniche, così facevo, poi ho inventato anche trasmissioni in diretta per gli anziani, così facevano i giochi di appello. E allora questo mi ha fatto amare di più il cinema, a me piace tanto, li rivedo anche 5-6 volte perché vedo come hanno fatto un'inquadratura, però un'altra, perché hanno. E per spiegare la fede mi ha colpito sempre il film di Indiana Jones. Quello del grado. Avevano 3 prove. La terza prova era quella della fede. Ed è vero, c'era. È arrivato lì, c'era un burrone che non si vedeva alla fine. E dall'altra parte c'era questa grotta aperta con tutti i calici dentro, così doveva scendere fuori. E lui, a prova di fede, va avanti, indietro, e non sa cos'è, cosa faccio, cosa non faccio. Allora, a un certo momento si è messo al limite del burrone, ha chiuso gli occhi davanti alla grotta, ha chiuso gli occhi e ha fatto il primo passo nel vuoto. Quando ha fatto il primo passo nel vuoto si è formato il ponte. Questa è la fede. La fede è nel momento in cui tu non hai nessuna certezza umana, non ti dà niente, però Dio ti dice, fai, io ho bisogno del tuo primo passo. Ma fin quando non fa, perché è il mistero della libertà, lui rispetta il nostro essere figli. quando non fai il primo passo io non posso aiutarti. Nel momento che noi facciamo il primo passo, lui ti mette in piedi, tira il bagno e allora ti mette in piedi tutto quello che ha. Ma questo vale anche nelle relazioni tra di noi, io lo dico anche alla gente, ma quello là che ha fatto questo, quello là che ha fatto, va bene. Però Dio, fin quando non fai tu il primo passo, non può fare niente. Qual è il primo passo? Io lo dico quando si confessa. Questo qui, poi vai, sì, fai il primo passo, qual è? Vai in chiesa, ti metti in ginocchio e quindi preghi per questa persona che ti sta sulle scatole. Poi vai. Ma tu fai il primo passo. Poi magari non ti saluta, tu saluta. E ma è difficile, poi va. Cioè ci sono tante cose. Poi magari una volta ce la fai, una volta non ce la fai, poi siamo umani, una volta mandi anche le orecchie di qualcuno, non magari così ufficialmente, come lo fa qualcuno dei miei confratelli, ma lo conosciamo, ma lo fai con il cuore, lo fai con il cuore, ma magari dici, ma sì, spero che vengo di bene ugualmente, non li vuoi bene ugualmente. E questo è importante, il primo passo, quindi queste cose concrete e pratiche, a me aiutano tanto nel mio cammino. Poi i disastri li faccio veramente, faccio veramente i disastri. E quando ti dico, tu come ti senti, come ti raffigureresti nella tua vocazione come prete? Io ho due immagini che si addicono alla figura di quel mio essere prete. La prima è che oggi il prete io lo vedo come il pompiere di Dio. Perché? Quante tensioni, la vita è uno stress continuo. E noi siamo quelli che anche in parrocchia, questo bobo da quello con quello là, e questi qui con quello, il prete è in mezzo e deve fare il pompiere, portare acqua, aiutare un po', allora dopo puoi bere il caffè a casa di questo qui che si è arrabbiato con quello là e dopo te e aiuti un po'. Pompiere di Dio, il mio ideale, come si chiamava nel piccolo drago che
Grisù.
Era? Grisù. Un'altra immagine, no? Ecco, per me il prete è questo, no? Del pompiere di Dio. Questa immagine che aiuta tanto. Poi l'altro è che io come prete, nel mio essere prete in mezzo alla gente, io mi sento, sapete un elefante che entra in una cristalleria? Un elefante entra in una cristalleria e esce dall'altra parte. Cosa lascia lì? Però quando esce dall'altra parte si gira e è tutto a posto. Perché? Perché dietro c'è colata con lo Spirito Santo.
Bellissima, questa mi è piaciuta tanto.
Quindi questa è scoprire questo nella vita di tutti i giorni, per me è gioia e rallegrati Signore con te, poi quello che capiterà vedremo, però io ho capito un po' questo, non so se avete, che sarebbe di più che domani, così
come si fa a trasmettere questa cosa? Quando uno ha capito questo, poi la fase 2 è quella più difficile, cioè la fase che tu ti trovi davanti è sempre quella più difficile, no? Quando la scuola dice, quella è una passeggiata, come quando fai l'esame all'università o quello che hai già fatto ti sembra quello più facile. Cioè, quando uno ha capito questa cosa, non ti dico interiorizzata, ma capita, poi se ci crede scappa la fase 2, no? Quello che si dice alla fine, quando io dico una cosa, una gioia grossa, non riesco a tenerla, ma devo dirlo a fortunato. Quindi quando tu capisci una cosa che ti sembra il top, sei portato dietro a dirlo a fortunato. Però come fai? Cioè la fase 2 diventa difficile questo per me, cioè come trasmetterlo agli altri che spesso non sono nella tua situazione, non vivono la tua situazione, non hanno fatto il tuo stesso.
Ma secondo me non è così complicato. Quando capisci che il trasmetterlo agli altri non è un fare qualcosa o dire qualcosa, ma è il vivere.
Cioè io non trasmetto agli altri, io non so nemmeno cosa posso trasmettere, io vivo, cerco di vivere questo e nel viverlo tante volte incontro la gente e mi dice grazie perché io dico
e tu dici ecco, infatti è vero.
Perché cosa? No? Perché l'altro giorno lei l'ho vista che era lì con i ragazzi e quello mi ha, cioè io non ho, senza nessuna intenzione di dire. Ecco, secondo me dovevo credere un po' di più che il solo fatto del vivere con tutti i limiti che abbiamo, ecco, trasmettiamo le cose, accettando il fatto che trasmettiamo nei limiti. Perché io, cioè io resto meravigliato quando parlano bene, no? Perché dicono chissà perché.
Cosa ho fatto?
Chissà perché parlano così. E questo mi fa piacere perché non sono mai riuscito io a dirlo.
Sì, sì.
Ecco, io non sono mai riuscito, sì, anzi, sì. Mi mette più
imbarazzo
e più di dire no, perché mi conosco, quindi siccome ho sempre davanti i miei limiti e questo mi aiuta, però è importante che avendo davanti i tuoi limiti questo non ti ostacoli e non ti mette in una controsperanza, ma nei tuoi limiti.